sia un desiderio gradito al Signore, umilmente riconosciamo anche i nostri peccati.
Il corno in Sion, perché il giorno del Signore è vicino.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, riunita la folla, il Signore Gesù disse loro: ascoltate e comprendete bene. Non ciò che entra nella bocca rende impuro l'uomo. Ciò che esce dalla bocca, questo rende impuro l'uomo. Allora i discepoli si avvicinarono per dirgli: sai che i farisei a sentire questa parola si sono scandalizzati? Ed egli rispose: ogni pianta che non è stata piantata dal Padre mio celeste verrà sradicata. Lasciateli stare, sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. Pietro allora gli disse: spiegaci questa parabola. Ed egli rispose: neanche voi siete ancora capaci di comprendere? Non capite che tutto ciò che entra nella bocca passa nel ventre e viene gettato in una fogna? Invece ciò che esce dalla bocca proviene dal cuore. Questo rende impuro l'uomo. Dal cuore, infatti, provengono propositi malvagi, omicidi, adulteri, impurità, furti, false testimonianze, calunnie. Queste sono le cose che rendono impuro l'uomo, ma il mangiare senza lavarsi le mani non rende impuro l'uomo. Parola del Signore.
Gloria a Dio
Cristo. Abbiamo già commentato questo Vangelo ieri in parte. Oggi vorrei fermare sulla parola che ritorna spesso nelle prime due letture, che parla del giorno del Signore, giorno d'ira, parla del fuoco e della gelosia di Dio. Tutta la terra sarà consumata. Tutto sarà consumato da questo giorno del Signore e da questa gelosia del Signore. Gelosia verso la sua vigna, verso il suo popolo, verso i suoi eletti. Il giorno del Signore, forse ce lo immaginiamo con delle categorie apocalittiche, ma il giorno del Signore è molto più vicino di quanto pensiamo. Noi che siamo figli di Dio, che conosciamo già la Chiesa, viviamo nella Chiesa, il giorno del Signore non è tanto qualcosa che è davanti a noi. Certo, Ma dove si consuma la gelosia di Dio? Ed è importante che noi non togliamo al Dio di Gesù Cristo questa sua capacità di creare un fuoco d'amore e di purificazione. Non è che Dio è diventato più debole, perché non parla più di distruzione oggi. La gelosia è l'ultima, diciamo così, dopo la gelosia di Dio, che cosa arriva? Arriva suo figlio, Gesù. Gesù è suo figlio e tutta la gelosia si consuma lì. La gelosia di Dio. Lui è geloso del suo popolo, è geloso di tutti noi, è geloso della nostra, cioè, si adira, da una parte si adira contro la nostra ribellione, dall'altra non può fare a meno di lasciare un resto che salverà poi il suo popolo, no? E allora mi viene da pensare che qualche volta dovremo, anche quando facciamo la comunione, anche quando facciamo l'Eucarestia, pensare che il prezzo a questo amore di Dio è proprio la sua gelosia, cioè lui è geloso, è talmente geloso di noi che ci regala suo figlio e suo figlio consuma la sua gelosia. In Gesù Cristo si consuma la gelosia di Dio. Quindi non è uno scherzetto far la comunione. Si consuma il giorno dell'ira del Signore in quell'Eucaristia. È incandescente. Se tu sentissi il calore, la forza, il fuoco che c'è in quell'Eucaristia, diventeresti un liquido, liquefatto. È la gelosia di Dio che si consuma tutta nell'amore di Gesù. È il giorno del Signore, l'Eucaristia. Non è che devi aspettare la fine dei tempi. È questa la fine dei tempi. È Gesù il fine della storia. Non c'è un altro fine dopo Gesù Cristo. E tutta la gelosia, allora tutte le promesse di Dio si adempiono in Lui, no? Quindi il Signore, perché lì sulla croce non guardare quello che fanno? E quando ha detto non guardare quello che fanno, è chiaro che la gelosia si è consumata tutta in Lui. Come si fa a placare un innamorato? Uno che è stato tradito. Come fa una sposa o uno sposo a tradire a placare il suo partner, secondo voi? Come fa una volta che è stato colpevole? Come fa a riamarlo di nuovo? Ditemelo, come fa a placare la gelosia di quell'uomo o di quella donna? Deve dimostrare, dà un amore che è più grande, di un amore pari. E se è la gelosia di Dio, chi è che può placare la gelosia di Dio se non lo stesso Dio? Gesù. E quindi pensate che cosa ha fatto il Signore, no? E quando io ricevo l'Eucaristia, io ricevo la consumazione di questa, ma anche la consumazione del mondo ricevo. Mi consumo in quell'amore di Dio, mi consumo, mi consuma, non è uno scherzo. Gesù non lo fa per farmi vedere che è buono, Gesù non lo fa per far vedere che è buono, non vuole farti vedere che è buono, è l'amore che lo porta a bruciarsi, è l'amore per il Padre e in quell'amore assume anche le nostre timide risposte, le nostre paure, le incapacità di riamarlo al Signore. Perché qualche volta può succedere che qualcuno, se qualcuno tradisce di noi, scappa via per paura di non farcela. Invece Gesù ti dice, amico mio, amica mia, vieni con me, io offro la mia vita per te. E noi possiamo salire, diciamo così, salire con Lui verso la Santa Montagna. Ecco la nostra vita. E consumare allora anche la nostra vita in questo suo fuoco d'amore. Ma dobbiamo recuperare questa gelosia di Dio, se no noi scherziamo con la nostra vita, scherziamo con la nostra religione, diventa un cartone animato. Dio veramente ha dato se stesso e tutto si è consumato nell'amore. Quindi dando suo figlio, solo suo figlio poteva placare la gelosia di Dio, solo Gesù Cristo. Quindi noi oggi riceviamo l'Eucaristia. Ma che cos'è l'Eucaristia? È una cosa enorme, è il giorno del Signore, è l'amore di Dio, c'è dentro l'Eucaristia Dio che placa Dio, l'amore che placa l'amore. Quindi io posso anche capire che a volte ci sentiamo affaticati, siamo stanchi, pensiamo di non farcela, ma che ce ne importa di queste cose qui? Cioè il Signore non ti dice di placare tu il Padre suo, ti dice di credere a Lui, è Gesù che lo placa. Quindi Gesù ti prende la sua tua vita, i tuoi peccati sono grandi, ma il Signore è infinitamente più grande, è Gesù che risponde al Padre. E tu devi con Lui andargli incontro, no? Allora è bello pensare che nell'Eucaristia si consuma tutta la mia vita. Nell'Eucaristia si consuma la vita del cosmo, dell'universo. Si è già consumato l'universo in questa Eucaristia che io ricevo. Perché si è consumato l'universo? Perché si è donato colui che l'ha creato ed è il senso dell'universo. Tutto il mondo è qui. E tutte le cose hanno senso in questo amore del Padre, del Figlio e dello Spirito, no? Quindi questa gelosia, Gesù sulla croce, quando ha detto: Padre, perdona loro, mi offro io per loro, io vengo verso di te, è il mio amore è l'amore di ciascuno di loro. Ma pensate che cosa grande, è che noi possiamo desiderare questo amore. Quindi non è un fatto, uno sforzo che facciamo noi, queste sono cose che ci frustrano. Che vuoi sforzarti? Che cosa vuoi ridare a Dio con le tue forze? Ma che cosa volete dare a Dio? È l'amore di Gesù, capite, che rende bello allora il nostro sforzo, e noi possiamo essere sereni oggi, no? E sempre, e anche essere molto grati, no? Per questo che Gesù ha fatto per noi. E quando vedo Gesù lì sulla croce che mi ama, sulla croce che sta davanti al Padre per me, mi rappresenta perfettamente. Sulla croce mi rappresenta perfettamente. E pensate, lui placa l'amore di Dio mica facendo tante cose, mica correndo qua e là, mica agitandosi, mica è forte fisicamente quanto placa Dio. Ha meno forza di un vecchietto che non ha più forze. Ha meno forza di tutti quando lui placa l'amore di Dio. E come la placa l'amore di Dio? Con l'abbandono. E ditemi, chi di noi non potrebbe abbandonarsi come lui? Che cos'è che ci ostacola nel cammino verso Dio? È proprio la mancanza di abbandono. Perché l'ostacolo più grande siamo noi stessi, no? Vogliamo far qualcosa per Dio, ma quando siamo sciocchi? Ma vogliamo fare meglio di Gesù, che da ricco che era si è fatto povero? E cosa ti vuole dire? Che tutti, anche i bambini, anche gli anziani, possono entrare in questo sacrificio d'amore. E perciò non serve proprio a niente agitarsi. Non serve proprio a niente. Perché il Signore ci ha dato, è Lui che appunto, senza più un briciolo di forze, compie la cosa più grande del mondo, dona se stesso, è Dio che si regala a Dio e lo fa per me. E se Dio ha voluto essere così povero, è chiaro che è un invito per tutti, no? Quindi Dio, guardando il Padre, guardando suo figlio così povero, questa mattina guarda te, e suo figlio gli porta i tuoi occhi, il tuo cuore, le tue mani stanche. E suo figlio gli dice: placati con questo amore, papà, ti porto questi figli. Ecco, cosa placa la gelosia di Dio, no? non la vendetta, no? Ma è l'abbandono, è proprio è la povertà di Gesù.
Ave Maria, piena di grazia, più santa dei santi, più elevata dei cieli, più gloriosa degli angeli, più venerabile di ogni creatura. Ave, celeste paradiso, ave, tempio immacolato di Dio, costruito santamente, adorno di divina magnificenza, aperto a tutti, oasi mistiche delizie. Ave, purissima, vergine madre, degna di gloria e di venerazione, fonte d'acqua zampinante, tesoro di innocenza, splendore di santità. Tu, Maria, guidaci al porto della pace e della salvezza, a gloria di Cristo, del Dio eterno, con il Padre e con lo Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Preghiamo. O Dio onnipotente, che nel dono del corpo e del sangue di Cristo già compi le tue promesse, concedi alla tua Chiesa di possedere in pienezza la gloria del Regno, affrettando con la santità della vita il ritorno del Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il